9:16, buongiorno da Isabella Viseti, buon inizio di settimana a voi all'ascolto. Torna Mille Voci, 9:15 fino a mezzogiorno, per tutti i giorni della settimana, fino a venerdì. Allora, oggi sul tavolo tanti temi interessanti, si parlerà di un libro illustrato, un libro d'arte che però è anche un volume di divulgazione scientifica con il sorriso sulle labbra. Parleremo anche del nuovo allestimento al Museo Svizzero sul passo del San Gottardo, parleremo di salario minimo nell'Unione Europea, ma iniziamo con una storia affascinante, una storia tipicamente svizzera tra scienza e storia, rimappare le vette delle montagne svizzere, perché queste diciamo vette cambiano volto, cambiano faccia e di conseguenza ai cambiamenti climatici. È una storia svizzera che parte dall'Ufficio federale di topografia e poi si dirama in una rete di studi ed esperti internazionali nel mondo, e di cartine, di cartografi, di ghiacciai che si sciolgono e che modificano l'orografia delle Alpi, ma non solo delle Alpi, parliamo con Maria Pia Belloni. Buongiorno Maria Pia.
Buongiorno Isabella, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, a tutti gli appassionati di montagna e non, a tutti gli appassionati di geografia e non, e a tutti i curiosi di cartine, quelle cose antiche che nessuno più usa, cartine.
Perché questa è una storia curiosa, cioè lo scioglimento dei ghiacciai cambia la conformazione delle montagne, no, l'orografia, tu hai detto il volto delle montagne.
Esatto, pian piano ci addentreremo. Cambia letteralmente, è come per una persona cambiano letteralmente i tratti del viso. Uno dice, vabbè, ok, fa parte dell'evoluzione naturale, fa parte dei cambiamenti. Beh, questo però costituisce un problema per chi la montagna la frequenta, la scruta, la segue o ci va anche solo a passeggiare. Insomma, queste cartine dettagliate per chi va in montagna, alta montagna oserei dire, insomma devono essere molto precise. Come dicevi, scioglimento dei ghiacciai, tanti cambiamenti, la biodiversità, la vegetazione che cambia, tutto quel sistema idrico, insomma tutte cose note, qualcuno dirà nulla di nuovo purtroppo, ma a guardare bene appunto gli elementi nuovi sono parecchi, perché la fisionomia stessa delle montagne, delle vette delle montagne sta proprio cambiando a partire ovviamente dalla più alta ed estesa catena montuosa d'Europa, ovvero le Alpi, quindi insomma un po' casa nostra. Grazie ai dati raccolti in oltre un trentennio dai satelliti della NASA impiegati dai ricercatori svizzeri dell'Uni di Losanna e Basilea, possiamo oggi capire quanto e come la morfologia delle vette alpine, quindi la parte superiore delle maestose montagne, stia cambiando appunto letteralmente i tratti fisionomici, quindi il viso e il volto.
Questo ha una conseguenza sulla mappatura o rimappatura del territorio, dove poi entra in gioco questa eccellenza della cartografia degli esperti che abbiamo nel nostro paese.
Esatto, e qua anche l'interesse di, ripeto, chi pratica l'alta montagna, chi deve portare dei gruppi, chi lo fa per professione, insomma ha bisogno di questi strumenti, quindi è importantissimo anche il minimo cambiamento proprio delle vette, è super importante. È uno degli aspetti anche meno noti della conseguenza, possiamo dire, dello scioglimento dei ghiacciai, perché sebbene diciamo oggi si viva nell'era digitale con mappe digitali che segnalano il traffico sulle strade, ebbene lo stesso non vale proprio per la reattività di fronte ai ghiacciai che si sciolgono. Mi spiego. Se Google Maps oggi mi avverte all'istante di un cantiere o di un rallentamento, trovandomi in montagna, lo stesso Google Maps, ebbene, non mi avverte naturalmente del fatto che un pezzo di ghiacciaio è sparito, si è sciolto, se n'è andato, e non mi spiega che cosa io trovo là sotto. Il che può rendere appunto pericoloso e insidioso un'escursione, per esempio, o un lavoro di ricerca fatto in montagna, proprio perché l'orografia, cioè quella parte della geografia fisica che studia e descrive le caratteristiche caratteristiche dei rilievi montuosi e che ci permette quindi di capire l'aspetto che una regione presenta relativamente alla distribuzione dei rilievi, nonché la relativa rappresentazione cartografica. Ebbene, l'orografia è molto importante e ha, e qua veniamo al cuore di questa storia un po' antica, ha ancora bisogno di strumentazione, diciamo tecnico manuale. E allora, se le vette delle montagne hanno perso il loro rilievo perché un ghiacciaio si è sciolto, beh, questo cambiamento significa un nuovo lavoro di mappatura delle Alpi, un lavoro fatto con le mani, possiamo dire, con una strumentazione, certo, una strumentazione però antica, ed è fatta da persone che possono garantire l'efficacia di questi rilievi, di questo lavoro, proprio perché sono specializzate nel ramo della cartografia montuosa, e sono pochissime queste persone, questi specialisti, quindi...
Questa, allora, abbiamo detto, una storia svizzera, una storia che coinvolge gli esperti, che sono pochi in questo campo, ma che ha un po' il sapore di altri tempi. Tu parlavi un po' dei, con la bussola, le vecchie carte geografiche, si andava a verificare un po' come si facevano le spedizioni, esatto, le avventure d'altri tempi.
C'è un qualcosa, vintage. Esattamente, beh, ci piacciono queste letture, ci ha già immerso in un mondo di letteratura, di scoperte, effettivamente c'è un po' un sapore d'antan al cospetto però appunto di una scienza che ha avuto un'evoluzione, e di questi scienziati che, ripeto, sono solo tre in Svizzera, che fanno un lavoro certosino e di altissimo, elevatissimo interesse. Quindi c'è il supporto tecnico, che possiamo dire non è proprio degli esploratori dell'Ottocento, ma è un supporto tecnico di esperti che però si affidano alla vecchia scuola dei cartografi proprio per lavorare. Allora abbiamo anche, diciamo, l'oggetto cartina, come dicevamo, che rievoca storie di scoperte, di esplorazioni, ma abbiamo l'elemento anche di andare proprio sul territorio, di mettere mano a queste vette che si stanno modificando, quasi di accarezzarle per capire proprio cosa è cambiato, rientrare poi in ufficio con molti dati e ridefinire, quindi ridisegnare i contorni. E quindi è un lavoro che può essere associato a quello anche di un artista che cerca i colori, cerca i tratti, cerca di percepire la modifica di un viso, no? Qua invece stiamo raccontando la storia di specialisti cartografi che devono annotare l'effetto dei cambiamenti climatici sulle vette, appunto, delle montagne più note, più ambite, più sognate, più contese della storia dell'alpinismo europeo ed internazionale.
Allora, c'è un aspetto di sicurezza per garantire chi poi andrà a fare queste escursioni. Qui parliamo di alta montagna, che abbia una carta affidabile, perciò però è anche sapere, ecco, questa è la situazione del nostro territorio. Ma io voglio sapere di più, sono curiosa, voglio sapere come lavorano questi cartografi. Devono essere alpinisti loro stessi?
Un pochettino, e poi devono avere un rapporto naturalmente molto immediato con la devono conoscere la montagna.
La devono conoscere. Allora, 076 321 1113, se siete anche voi curiosi e volete sapere qualcosa di più su questa storia, noi andiamo avanti a raccontarvela, a raccontarvi proprio il lavoro di questi cartografi, proprio nel concreto, nel pratico, dopo gli ABBA.
Ha interessato anche il New York Times.
See my house.
Questi erano gli ABBA a Mille Voci, dove stiamo raccontando la storia di specialisti cartografi che devono annotare su delle nuove mappe l'effetto dei cambiamenti climatici sulle vette delle montagne, insomma ridisegnare il volto di queste montagne. Ci eravamo lasciati con la promessa di raccontarvi come lavorano questi cartografi, come lavorano questi esperti. Abbiamo detto c'è una specializzazione svizzera in questo campo, e questa è anche una storia che, diceva Maria Pia Belloni, ha interessato anche il New York Times.
Sì, sì, non siamo gli unici a esserci interessati,
incuriositi
e in effetti anche il New York Times ne ha parlato proprio per lo specifico, no? Perché se uno pensa, vabbè, ma oggi abbiamo tutte queste strumentazioni volte proprio a raccogliere il maggior numero di dati, ebbene, poi c'è ancora bisogno proprio del capitale umano, dell'intervento dell'uomo che si aggiunge, che si completa con i dati raccolti. Quindi facciamo, diciamo, idealmente un incontro con queste persone, ripeto, sono tre che si occupano specificatamente proprio della punta delle nostre vette alpine liberate dallo scioglimento dei ghiacciai. Possiedono preziose competenze, sempre più rare a livello europeo e anche mondiale, appunto, come detto, tanto da attirare l'attenzione del New York Times, che aveva titolato, parlando di loro, di persone che disegnano le rocce. Questo è anche molto poetico, molto letterario, come dicevamo prima, però sempre c'è questo binomio scienza, storia, scienza, arte, scienza, immaginazione. In Svizzera, come molti sanno, è l'Ufficio federale di topografia che si occupa di monitorare il territorio e segnalarne anche il minimo cambiamento, grazie proprio all'impiego, oltre che dei ricercatori, anche di aerei che ogni giorno sorvolano le montagne, dotati di strumentazione specifica. E quindi praticamente ogni giorno sorvolano le Alpi per cartografarne appunto ogni centimetro. I piloti di questi aerei percorrono in lungo e in largo le montagne svizzere, soprattutto le vette, fotografando l'evoluzione del territorio. E diciamo, sino ad ora le modifiche apportate, e che poi venivano appunto segnalate da questi rilievi e venivano apportate alle cartine, erano, diciamo, gestibili solo con questa mappatura dall'alto. Poi le cose sono cambiate proprio con lo scioglimento dei ghiacciai, e gli esperti, la trentina di cartografi dell'Ufficio federale di topografia, insomma, hanno segnalato che bisognava mettere mano in maniera diversa, proprio perché questo spostamento dei ghiacciai ha modificato letteralmente la fisionomia delle vette. Ricordiamo, la punta, non di tutte le montagne, ma della punta. E qui sono entrati in causa questi tre esperti, sono solo tre sui tanti, sulle decine di esperti che abbiamo.
Perché devono avere una sensibilità particolare per tradurre questo cambiamento sulle carte, sulle mappe, mi sembra,
esatto,
di capire.
Sì, è vero che sarebbe meglio andare a incontrarli, farselo raccontare, ma noi cerchiamo di raccontare questa storia che è affascinante, non solo per l'aspetto scientifico, ma anche per questo specifico, questa competenza letteralmente unica, e che è, insomma, di casa nostra. I cartografi di Swisstopo sono stati autorizzati al lavoro di modifica per le Alpi svizzere, spiegano di essere stati scelti perché appunto esperti dei rilievi ombreggiati, e qua dobbiamo un attimo concentrarmi, ho dovuto documentarmi tantissimo perché, insomma, non è un campo semplice. Parliamo di rilievi ombreggiati. Allora, la colorazione altimetrica, chi frequenta le montagne e usa le cartine sa di cosa stiamo parlando, è in genere associata all'ombreggiatura del rilievo, ovvero un'illuminazione simulata che schiarisce i pendii inclinati verso la fonte di luce e scurisce quelli opposti. Questo utilizzo delle ombre permette di percepire meglio il rilievo, e qui diventa interessante, mentre le tinte altimetriche, lo sappiamo, forniscono un'indicazione assoluta della quota. Invece l'ombreggiatura restituisce proprio una percezione relativa alla morfologia, e il contrasto del rilievo ombreggiato è proporzionale all'inclinazione della superficie indipendentemente proprio dalla quota. Ed è qui che sta il lavoro di questi tre esperti, è quello di rappresentare queste modifiche che sono minime, ma riguardano l'inclinatura, riguardano la modifica di un territorio, riguardano dei passaggi che possono essere di un crepaccio che si è allargato, di un passaggio che non è più percorribile. Quindi tre esperti di ombreggiatura del rilievo fanno una sorta di lavoro in 3D, diciamo. Le loro competenze e la loro creatività li aiutano poi a ridisegnare, indicare anche gli smottamenti dei terreni, per esempio, e questo è un lavoro importantissimo, l'evoluzione dei crepacci, crociarci l'apparire di nuovi laghi, quindi modifiche che insomma per chi frequenta le montagne sono fondamentali da conoscere.
Una sorta di scoperta di un nuovo mondo, un mondo che prima non c'era su queste carte,
esatto,
su queste mappe.
Quello l'hanno detto loro in qualche intervista che appunto abbiamo letto, loro si sono detti anche sorpresi, no? E qui ritorniamo a questo aspetto molto di scoperta di letteratura. Nel caso proprio dell'apparizione di nuovi laghi, di laghi, i tre cartografi hanno ammesso di aver avuto l'impressione come di assistere a una sorta di settimo giorno, ovvero alla creazione di una nuova terra. Ed è facilmente immaginabile, è stupefacente. Tu sei andato in un posto che era in un certo modo, ritorni ed è completamente cambiato. Attualmente il lavoro dei tre esperti, appunto, ripetiamo, è fatto anche punto di presenza, è fatto di conoscere il territorio, di toccare queste vette delle montagne e poi di tradurlo, di materializzarlo, raccontando appunto di questi cambiamenti che sono indotti dai cambiamenti climatici, ma che creano appunto questo lavoro più complesso sulla morfologia del nostro territorio che si è modificata. Quindi un lavoro che va di pari passo con quello dei colleghi europei che ridisegnano appunto a mano le montagne. Ma bisogna ricordare che questi tre esperti svizzeri praticamente fanno scuola a partire da questo loro ufficio dove appunto si mescola la scienza con l'arte anche manuale e anche dell'esperienza visiva, ufficio che per chi vorrà magari andare a visitarlo, si trova vicino a Berna ed è un luogo per chi l'ha visitato descritto appunto come un ambiente abbastanza particolare, affascinante sicuramente.
E dunque noi oggi abbiamo scoperto un'altra, potremmo dire, eccellenza elvetica grazie a questi specialisti che ridisegnano il volto delle montagne. Noi andiamo avanti con Cesare Cremonini, buon viaggio. Share the love.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. Quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano? Stelle puoi guardarle, solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare. Un viaggio che se n'è andata un ritorno, che se n'è vita o
In Leventina la strada tra Prugnasco e Altanca è stata riaperta in entrambe le direzioni. 9.37 a mille voci, io sono Isabella Visetti, mi ha raggiunto in studio Sara Tognola.
Buongiorno, buongiorno.
Noi ora vogliamo parlare di un libro che Sara ha fra le mani.
Che potete vedere se state guardando la 2, ecco. Questo libro.
Che è un libro d'arte, un libro illustrato, si intitola V come virus, ma è un libro che vuole anche essere un mezzo di divulgazione scientifica.
Anche
sì, ma non
perché,
solo.
Perché apre un dibattito, poi lo vedremo con l'autrice che è Maria Paola Landini. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, lei è scienziata, medico, specialista in microbiologia e virologia, ha un curriculum pazzesco, posso dirlo, straordinario, però ci ha incuriosito in questo caso proprio questo libro che ha un titolo originale, V come virus, un abecedario pandemico illustrato che è uscito lo scorso 19 maggio, dove scopriamo che appunto la scienziata Maria Paola Landini si trasforma anche in un artista.
Beh, io ho sempre avuto la passione per l'arte e mi è sempre piaciuto anche disegnare, dipingere, fotografare, quindi non è per me non è una novità.
Quindi è un libro d'arte perché raccoglie le tavole disegnate da lei, allo stesso tempo un libro di, appunto, come diceva Isabella Visetti, di divulgazione scientifica. Allora, la domanda è questa, la prima: è prima un libro d'arte o prima un libro di divulgazione scientifica?
È nato come divulgazione scientifica perché io mi sono resa conto immediatamente, già a febbraio del 2020, quando i vari esperti venivano intervistati in televisione, che c'era un modo di divulgare la scienza molto, molto semplicistico, a tratti anche banale, a tratti anche tendente un po' al ridicolo. E allora mi sono chiesta, ma è questo il modo giusto per divulgare la scienza? E mi sono fatta una mia ipotesi di divulgazione della scienza, che è partita però dal prendere certe frasi che venivano dette e trasformarle in fumetti, in disegni, per far capire come le parole dette in realtà avevano degli aspetti antiscientifici e quindi come poter fare poi successivamente a tradurli in scientifici questi aspetti. Se vuole ne faccio qualche
ma
esempio.
Molto volentieri,
ecco, infatti chiedevo,
certo,
di fare un esempio che così il nostro pubblico si può ben rendere conto.
Oppure possiamo fare questo gioco, visto che lei mi sembra una persona, oltre che di scienza, una persona che ama il gioco, io apro a caso una pagina, la commentiamo insieme del suo libro, va bene?
Sì, volentieri. Dai. Ma allora, ce ne sono alcuni che sono sicuramente più pregnanti di altri.
Diciamo che intanto la metafora bellica ha preso il sopravvento nella comunicazione del virus.
Almeno in un primo tempo.
Esatto.
Sì.
Allora,
il
vaccino è il nostro giubbotto antiproiettile. Questa è una pagina, certo, che lei disegna appunto questa bambina con il giubbotto antiproiettile, ma poi anche c'è un clima di violenza nei suoi, certo, disegni, nelle sue parole. Assalto alle farmacie.
Quando hanno dato alle farmacie la possibilità di fare i tamponi, e quindi c'era indubbiamente un po' di gente che attendeva davanti alle farmacie il proprio turno per fare il tampone, ma anche armati di tampone.
Certo.
So se l'avete visto, armati,
sì,
di tampone, ma il tampone non è un'arma. È stato una competizione in militare, purtroppo.
È certo che anche usare la metafora bellica potrebbe essere pericoloso, nel senso che indurrebbe le persone a pensare, diciamo, in modo divisivo. non collettivo.
Sì, esatto. Invece c'era proprio bisogno di un grande sforzo collettivo. Ma anche, non so, Delta Rambo, quando è uscito la variante Delta, non si è semplicemente detto che era una variante leggermente più patogena rispetto alle precedenti, e quindi il rischio di essere ospedalizzati dopo l'infezione aumentava leggermente. No, si è data questa idea di Rambo, di Superman, di qualcosa contro cui c'è anche poco da fare.
Dottoressa Landini, sono curiosa, lei poi per diciamo realizzare questo libro, che appunto ricordiamo raccoglie gli schizzi che sono stati prodotti dalle frasi che lei ha sentito nei vari dibattiti degli esperti dal febbraio 2020 fino al dicembre del 2021, ma vuol dire che lei se le ha annotate da qualche parte, questa cosa l'ha subito colpita.
Mi ha subito
metafore, questo uso di...
Sì. Mi ha subito colpito già da febbraio 2020, e siccome ero molto interessata come scienziata, ma anche come cittadina normale, ai talk show televisivi serali, ho incominciato a prenderne nota, e alla fine sono risultati più di 100-150, poi alla fine ho anche smesso, però progressivamente, oltre a prendere nota delle frasi a effetto che venivano dette, ho incominciato a fare gli schizzi, e alla fine avevo un 150 schizzi che poi ho colorato e ho completato con una mia interpretazione il più possibile semplice ma scientifica di che cosa quelle frasi a effetto in realtà potevano dire.
Allora, altro esempio, noi dormiamo, lui avanza, armato fino ai denti, di nuovo. Senta, ma visto che lei ha guardato tanto la televisione come tutti noi, perché la comunicazione proprio in quel periodo è stata particolarmente preziosa e importante, cosa mi dice sull'autorevolezza degli esperti Anchorman?
Ma guardi, c'erano tanti amici, tanti colleghi, tante persone che io anche stimo, ma il problema non è questo, è il fatto che gli esperti, di virologi e tutti gli altri, perché di virologi se ne sono visti pochi nei talk show televisivi, gli altri erano specialisti in discipline diverse, comunque questi esperti sono stati molto sovraesposti ed erano impreparati a gestire una responsabilità comunicativa.
E un protagonismo anche.
Sì, ma una responsabilità comunicativa assolutamente inedita, come dover spiegare alla gente che cosa sta succedendo nell'ambito di una pandemia. Ecco, è stato anche definito tutto ciò un colossale esperimento di comunicazione della scienza, cioè lasciare agli scienziati la comunicazione della scienza in pandemia. Ma gli scienziati sono quasi tutti professori universitari, sono ricercatori anche bravi, ma non sono esperti in comunicazione, non hanno la capacità di gestire una responsabilità comunicativa così nuova e così importante.
E soprattutto parlare a un pubblico di non esperti, perché di solito loro parlano a un pubblico di studenti, studentesse, oppure di altri esperti, non so, un pubblico accademico. Sì. C'è anche quella difficoltà.
Certo, e quindi è stato lasciato a loro una responsabilità enorme, e hanno fatto quello che hanno potuto. Poi è chiaro che si sono innescati aspetti di competizione l'un con l'altro, desiderio di apparire, anche imbarazzo in certi momenti. Insomma, non è stato, secondo me, una gestione della comunicazione della scienza fatta in modo ottimale. Era la prima volta e speriamo che,
diciamo che
non
è stata
una seconda.
Certo, una prima volta sperimentale.
Allora, dottoressa Landini, su questo punto torniamo dopo il nostro prossimo brano. Dico al nostro pubblico che se vuole intervenire 076 321 1113.
I've been watching you. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotion starts running wild.
Ospite di Mille Voci è la dottoressa Maria Paola Landini, scienziata medica specialista in microbiologia e virologia. Ha recentemente pubblicato il libro Vi come virus, un abbecedario pandemico illustrato, dove appunto lei ha disegnato, ha fatto dei disegni, delle illustrazioni riferite a tutte le frasi che abbiamo sentito nelle trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla pandemia. Dottoressa Landini, come comunicare la scienza, come diciamo divulgare la famosa divulgazione scientifica, è un dibattito eterno tra voi esperti e scienziati. Cosa abbiamo imparato in questi due anni di pandemia?
Dunque, abbiamo imparato innanzitutto che gli esperti, gli scienziati, non sono preparati a assumersi una responsabilità comunicativa molto, molto forte, come quella che è avvenuta durante la pandemia, tra l'altro inedita, ecco, quindi bisogna lavorare in questa direzione, i giornalisti, gli esperti di comunicazione insieme agli esperti di scienza, perché penso che negli uni e negli altri da soli riusciranno a fare un buon lavoro. E quindi questa è, secondo me, il mio parere. E poi bisogna evitare sicuramente di semplificare troppo le cose o buttare frasi a effetto che possono essere completamente fuorvianti. Faccio solamente un esempio: quando è uscito il primo vaccino, che era 2 dicembre 2020, e quindi si è iniziato subito a vaccinare, dal punto di vista comunicativo è stato dato molto risalto al fatto che eccezionalmente solo dopo 10 mesi dall'inizio della diffusione del virus si poteva iniziare la vaccinazione, come dire, siamo stati fortissimi, in 10 mesi abbiamo il vaccino pronto. È stato un errore enorme, è stato chiamato il miracolo questo, no? Ma è sbagliato dal punto di vista anche della realtà dei fatti, perché il vaccino RNA aveva alle spalle oltre 20 anni di ricerche molto complesse, quindi è stato un errore dal punto di vista strategico, comunicativo, perché ha indotto molte persone a pensare che fosse stato fatto in fretta e che quindi fosse un vaccino ancora assolutamente sperimentale. E invece era il momento per fare un inno alla ricerca di base e ai ricercatori che per 20 anni prima non si sono fatti fermare dalla mancanza di fondi, da tutte le altre difficoltà riscontrate. E questo aveva permesso poi nel giro di un anno di avere il primo vaccino a disposizione. Ma non è un vaccino fatto in un anno, è un vaccino fatto in 30 anni, 25 quello che è.
Certo, una comunicazione che ha portato, e lo sappiamo, a creare delle fazioni, addirittura Novax, Vax e Novax, proprio perché molti cittadini, probabilmente anche a causa di questo tipo di comunicazione un po' ingenua, molti cittadini si sono sentiti ingannati.
Ah, certamente, sono alcuni milioni le persone che rifiutano il vaccino ed è stato un problema sanitario e sociale di grande rilievo, che secondo me è stato affrontato da molti punti di vista senza ottenere grandi risultati e in un crescendo di rapporti ingiuriosi veramente inaccettabili. Siamo arrivati a chiamare i Novax coloro dalle corna dipinte di rosso. Perché? Perché i cornetti rossi sono i talismani per antonomasia contro i pericoli. Una frase che significa cosa? Che i non vaccinati si affidano ai cornetti napoletani o quant'altro per scamparla. Invece, secondo me, il problema era da affrontare anche da altri punti di vista, cioè perché il 10% del nostro paese, dei nostri cittadini non crede alla medicina istituzionale, non crede ai ricercatori, non crede ai clinici, agli accademici, perché li crede tutti a libero paga di Big Pharma? Quali sono i motivi e gli eventi che hanno portato alla perdita di fiducia nella medicina ufficiale? Perché non si può, come è stato detto, risolvere il problema e tanto il 6% della gente crede che la terra sia piatta, come dire, abbiamo un 6% di persone che comunque non credono a niente. No, perché 6% di coloro che credono che la terra sia piatta sono persone con un'enorme ignoranza, ma l'ignoranza non è soltanto un motivo che giustifica la sfiducia nei confronti dei medici e della sanità.
Beh, l'ignoranza, eravamo più o meno tutti ignoranti, non è che sono solo quel 6%. Senta, da una parte quindi si esaltava la scienza, dall'altra la si è banalizzata.
Esatto. Esatto, insomma,
inevitabile perché diciamo il pubblico di non esperti ha bisogno di un messaggio semplice, però è difficile dare un messaggio semplice senza banalizzarlo, e forse è un po' qui la
questa la grande impresa.
Sì. Allora, grazie.
Infatti, questo libro mette proprio in evidenza questo aspetto, cioè queste frasi a effetto semplici, banali e metaforiche vengono nel volume tradotte in un disegno che è esattamente quello che la frase vuol dire, perché le parole hanno un senso.
E guardando il disegno si capisce benissimo l'impatto di queste parole, di queste espressioni.
Esatto.
Allora, il libro della dottoressa Landini si intitola V come virus, un abbecedario pandemico illustrato. Grazie di essere stata a Mille Voci. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Miss you, I love you.